siamo di nuovo qui a commentare le vicende più incresciose che sia possibile immaginare, anche se siamo abituati ormai da 30 anni a queste ondate di moralizzazione che si susseguono senza produrre gli effetti voluti, perché poi alla fine si tratta semplicemente di ricambiare una classe dirigente che viene immediatamente sostituita da un'altra che si dimostra più rapace e corrotta di quella precedente. Le vicende però sono abbastanza note ormai, su una sessantina di consiglieri regionali ce ne sono 56 indagati e pare che 40 verranno rinviati a giudizio per uso spregiudicato delle risorse pubbliche a disposizione dei gruppi consigliari. Il dato più appariscente è che è un fenomeno assolutamente trasversale, con responsabilità sicuramente maggiori da parte dei partiti e della giunta, quindi il PDL e la Lega, però anche il PD non è indenne da quello che è successo e perfino i gruppi consigliari minori hanno fatto un uso molto disinvolto delle risorse pubbliche. Ovviamente si tratta di distinguere le responsabilità, perché per esempio la Artesio per Rifondazione Comunista piuttosto che Davide Bono per i Grillini hanno sicuramente fatto delle cose molto lievi, mentre invece ci sono dei consiglieri come quell'orrido Lupi dei Verdi Verdi che sostanzialmente si è appropriato di 80.000 euro, a quanto è dato sapere. E poi da notare che anche nel PD ci sono, mi pare, soltanto 3 consiglieri che sono passati indenni attraverso questa vicenda. C'è Laus, che è ricco di suo, quindi non aveva bisogno di approfittare degli incarichi che aveva, Placido e pochi altri, quelli che sono subentrati a metà mandato, quindi non hanno fatto in tempo a mettere le mani sulla torta. Mentre invece nel PDL e nella Lega abbiamo assistito a delle cose che sono assolutamente, sono quasi comiche, no? Perché hanno usato quei fondi per pagarsi non solo gli scontrini nelle autostrade, negli autogrill delle autostrade, facendo incette di tutti gli scontrini che riuscivano a mettere le mani sopra, ma anche articoli da giardino, cene elettorali, ogni sorta di uso e consumo proprio viene sostanzialmente scaricato sui contributi pubblici e sull'erario della regione.
Sì, Renato, la cosa che stupiva molto e che faceva rimanere allibiti è da una parte il fatto che insomma chi lavorava a Palazzo Lascaris guadagnasse più o meno 10 volte quello che guadagna un operaio, quindi un'estrema ricchezza, e dall'altra parte una sorta di leggerezza con cui si facevano queste cose. Quando tu citavi tutta una serie di non solo di scontrini ma anche di cose comprate e rimborsate, cioè veramente si sfiora il ridicolo, indica non un abuso ma un vero e proprio sistema di corruzione con una faciloneria che lascia davvero allibiti.
Sì, ma dà un'idea ben precisa di come intendono la politica, no? questi personaggi, nel senso che loro quando arrivano alla poltrona sono convinti di poter fare tutto quello che vogliono, sono convinti della totale impunità e soprattutto sono hanno la fregola di riuscire a rubare il più possibile nel più breve tempo possibile, perché poi non si sa che cosa succederà dopo, quindi bisogna assolutamente cercare di approfittare della situazione che si è venuta a creare, anche perché poi spesso queste spese vanno sostanzialmente ad essere investite per finanziare ulteriori passaggi di carriera, no? Quindi tutta una serie di spese elettorali devono servire poi per garantirsi una elezione magari in posti di maggiore prestigio, di maggiore remunerazione e ovviamente di maggiore potere per poter controllare un volume più ampio di risorse. Quindi il discorso del servizio alla comunità è veramente l'ultimo dei loro pensieri, e il pensiero principale è quello di riuscire ad arricchirsi nel più breve tempo possibile, possibilmente per riuscire ad andare ancora più su e a ottenere vantaggi ancora superiori.
Insomma, no future, il trionfo del punk in politica, nella politica istituzionale. Al di là delle battute, nessun futuro anche per chi vive in questa regione, visto lo strazio che è stato fatto nella sanità pubblica. Vuoi farci un excursus su questo tema?
Sì, certamente se andiamo a così fare un confronto tra la cifra che viene addebitata ai consiglieri regionali e quello che è il buco della sanità pubblica e i tagli che sono stati fatti per cercare di arginarlo, abbiamo due ordini di grandezza completamente diverso. Si parla di circa 1 milione di euro, no, che è andato ai gruppi consigliari in modo totalmente incontrollato, mentre invece la sanità piemontese subisce da anni politiche di rientro, di contenimento dei costi che hanno comportato un enorme aggravio di spesa per i cittadini. Basta pensare che in tutta Italia nei 2 anni dopo il governo Monti il volume dei ticket pagati dai cittadini è salito di circa 5 miliardi, quindi una buona fetta di questa maggiore spesa va proprio nelle regioni che hanno avuto i maggiori disavanzi dal punto di vista del bilancio sanitario. Teniamo presente che la sanità rappresenta largo circa l'80% del bilancio della regione e siamo reduci da una vicenda come quella di Monferino, che ha dato le dimissioni a marzo senza mai spiegare veramente il perché, no? Si diceva che non voleva presentare le sue dichiarazioni dei redditi, la sua situazione patrimoniale, ma questo probabilmente è soltanto una parte della verità. In realtà i piani di contenimento della spesa sanitaria hanno significato non un riordino del settore, ma semplicemente una serie feroce di tagli, e su questo probabilmente si sono scatenati gli appetiti di politici che continuano a usare la sanità come un bancomat per riuscire a creare dei finanziamenti illeciti che molto spesso vanno nelle tasche dei partiti o nelle tasche dei singoli individui. Teniamo presente che la giunta è partita con lo scandalo di Caterina Ferrero, che è stata costretta a dimettersi dopo poco tempo per i suoi agganci con l'Andrangheta e con l'inchiesta Minotauro, e già questo ha svelato una serie di altarini che sono incredibili, no? Dimostrano che effettivamente laddove c'è spesa pubblica su questo settore ci sono dei corposi interessi privati e partitici che si scatenano. E teniamo presente che anche queste politiche di tagli feroci non hanno comportato un risanamento, anzi si parla di un buco da 900 milioni di euro che la regione ha nei confronti delle ASL, a cui erano stati promessi, erano stati presi degli impegni di finanziamento, di rimborso, che non sono ancora stati esauditi. Quindi in realtà è un risanamento apparente che nasconde in realtà un buco incombente assolutamente favoloso. Infatti anche il governo ha più volte ripreso la regione Piemonte perché di fatto non ha un controllo effettivo dei flussi sanitari. L'unica cosa che sono capaci di fare è chiudere ospedali, sopprimere posti di lavoro, peggiorare i servizi, ma non sono in grado di intaccare la spesa nei punti più sensibili dal punto di vista degli interessi dei partiti e dei privati.
Quindi ci troviamo di fronte alla possibilità che presto ci venga presentato un ulteriore conto da pagare in termini di salute?
Sì, se vogliamo i tagli alla sanità a livello nazionale sono già stati consistenti, ma sono appena partiti, se vogliamo usare questa espressione, nel senso che la Lorenzin più volte ha preannunciato politiche draconiane di taglio della spesa sanitaria. Non a caso sta decollando con grandi speranze, con grandi aspettative, un forte settore di sanità privata che sulle macerie della sanità pubblica intende costruire un corposo business negli anni a venire. Tutto il discorso delle mutue sanitarie, o meglio delle casse di assistenza sanitaria aziendale, puntano poi in quella direzione. Sostanzialmente prendono atto dello sfascio del settore pubblico che si preannuncia e si organizzano per sostituirlo con un sistema di ricorso alla sanità privata che porterà sicuramente molte risorse nel settore privato della sanità.
Che già oggi ha ricevuto comunque ingenti finanziamenti.
Sì, ci sono, diciamo, tutto il discorso delle convenzioni, un po' su quello che è il modello Lombardia sta prendendo piede sempre di più e tutta una serie di anche di contratti di lavoro vengono rinnovati facendo decollare degli enti bilaterali che hanno proprio lo scopo di dirottare dei contributi verso fondi gestiti insieme da aziende e sindacati per poi stipulare convenzioni con strutture sanitarie che il più delle volte sono private.
Sì, ma che colpisce che di tanto in tanto si senta che la tale apparecchiatura nel tale ospedale viene abbandonata, non c'è più l'operatore che la usava e quindi occorre rivolgersi al privato che ha la convenzione con il pubblico e ci si chiede come mai quella tale apparecchiatura costosissima viene lasciata nella polvere, non vengono fatte delle nuove assunzioni e invece si paga il privato in funzione supplettiva.
Sì, è chiaro che su questo ci sono degli interessi assolutamente poco trasparenti che fanno pressione sulla sanità pubblica, tutta una serie di investimenti che hanno in qualche modo reso la sanità pubblica un giardino di eccellenze in alcuni casi, e la fornitura di un servizio di elevata qualità in modo gratuito, quindi disponibile e accessibile a tutti, sembra veramente un ricordo del passato. I tagli finiranno per ridurre di molto gli investimenti nel rinnovamento del macchinario, il fatto che vengano trascurati dei servizi che sono anche costati tantissimo significa che effettivamente c'è una precisa linea che tende a far apparire la sanità pubblica come il luogo privilegiato degli sprechi e che qualunque prestazione che venga fornita al di fuori di esso sia più conveniente rispetto a quella del settore pubblico.